Allora, vista la mia recentissima gravidanza e maternità, perché ho chiaramente appena avuto una figlia, sono una neomamma, oggi parliamo di figli, di quanto costa avere un figlio. Parlo proprio da esperienza molto personale, che tra i due tu sei quella giovane, io quello ovviamente con i figli. Quanto costa fare un figlio nel mondo di oggi? Oggi ce lo chiediamo.
Ma sì, dai, oggi ce lo chiediamo, ma non solo ce lo chiediamo, ma anche ci
Ci
risponderemo a questa
risponderemo.
domanda e parleremo di un sacco di cose, quanto costa, i costi vivi, quanto sono anche i mancati guadagni e soprattutto risponderemo in queste puntate anche a perché le donne si licenziano quando hanno un figlio, perché queste scansafatiche vogliono starsene a casa.
Con la disoccupazione. Tutto questo, ovviamente siamo scherzati, siamo ironici, però tutto questo in questa nuova puntata di Squattrinati. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squattrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi. Allora, parto prima di tutto, ovviamente oggi parleremo un pochino di soldi, chiaramente un podcast di educazione finanziaria, ma questa puntata non vuole essere un disincentivo, chiaramente, ma un po' una razionalizzazione di quelli che sono i costi per prepararsi anche mentalmente nel futuro a, diciamo, imbarcarsi in questo bellissimo viaggio che comunque è la maternità. Fondamentalmente all'inizio ci si può spaventare, l'idea è proprio che razionalizzando tutti i costi che ci sono possibili e immaginabili, ci si può preparare in maniera efficace, farsi il proprio budgettino, insomma, farvi passare la paura. Partiamo subito con i primi costi. Cominciamo a parlare di quanto costa fare sti figli.
In alcuni casi un figlio costa ancora prima di averlo. Partiamo dall'inizio. In alcuni casi, purtroppo, ma questo è dovuto anche a tantissimi fattori, è necessario ricorrere a un supporto medico per restare incinte. E quindi questi supporti di solito sono costosi e non sempre coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, anche magari per motivi anche di tempistiche. Si dice che l'età media delle donne che cercano di avere un figlio sia aumentata tantissimo rispetto ai decenni precedenti e circa il 54% delle donne italiane ha un figlio tra i 30 e i 40 anni. Mentre il 99% delle donne italiane residenti a Milano sopra i 41. Battutaccia.
Però attenzione, perché da quando hai 25 anni, no, ci dicono sempre, poi soprattutto alle donne chiaramente, devi fare in fretta ad avere un figlio perché poi la fertilità cala. Chiariamo un attimino perché ci sono due ambiti, due aspetti su questo qua. Prima di tutto, guardate in famiglia, chiaramente, proprio per quanto riguarda la fertilità, a che età le donne della vostra famiglia hanno avuto dei figli. Inoltre, leggevo che i dati sulla fecondità femminile sono in realtà storpiati storicamente dal fatto che negli studi sono stati considerati anche gli anni in cui la vita media era più corta, cioè i primi del Novecento, e quindi proprio da un punto di vista sociale e culturale si facevano figli molto prima. Per questo motivo, questa pressione, no, sui e sulle ventenni affinché si abbiano figli subito è un po' esagerata. Comunque, sono in generale tutti concordi nel dire chiaramente che, diciamo, non aspettate a 60 anni prima di fare un figlio, chiaramente, ma soprattutto, e questo lo dico anche ai maschietti, non fumate perché il fumo fa diminuire la fertilità e vi fa perdere i capelli. E visto che, nel senso, questa è una di quelle cose proprio a 30 anni uno comincia a stressare pure prima, cominciamo a stressarci sempre, oh, sto perdendo i capelli, raga, smettete di fumare. La seconda cosa è che comunque se avete dei dubbi, magari non volete fare figli subito, volete aspettare un pochino, c'è un'altra strada, che è quella del congelamento degli ovuli. Potete congelare i vostri ovuli per tenerveli, ve li tenete belli lì freschi nel freezer, pronti per quando vi sentirete pronte, fondamentalmente. Però costa, questa è una cosa da fare privatamente, costa intorno ai 3.000 euro, quindi ovviamente questo è un costo anche da tenere in considerazione, però si può fare.
Ecco, considerate che a volte le assicurazioni mediche, anche magari quelle che avete gratis al lavoro, rimborsano una parte o tutte le spese per questa procedura e che in caso di malattia oncologica è gratuita. Passiamo poi anche a parlare dell'adozione.
Sì, che vi prendete un cane ed è come avere un figlio, fondamentalmente. Adottate un cucciolo al canile e siete a posto, non dovete pagare più.
Beh, lo sbattimento del percorso adottivo più o meno c'è, nel senso che anche nel caso dell'adozione dei bambini il percorso è estremamente difficoltoso e molto oneroso per le famiglie che scelgono questa strada. Questo perché? Perché nel tentativo di tutelare i minori, negli anni passati c'erano stati dei fenomeni proprio di rapimento di bambini che le famiglie le avevano proprio per farli entrare nel mercato nero delle adozioni, le regole internazionali sono diventate sempre più stringenti e adottare un bambino, oltre a essere un percorso molto lungo già solo per ottenere l'idoneità della coppia che richiede la possibilità di adottare,
devi essere etero di base per poter adottare,
esatto, è la regola numero uno. Adottare può richiedere anche oltre 4 anni, cioè proprio per avere fisicamente il bambino poi a casa.
Quando il bambino arriva si è già laureato praticamente.
Esatto, oppure è un badante, dipende esatto. Anche dall'età media dei genitori. E il costo medio, specie se si tratta di un'adozione internazionale, va dai 10 ai 40 mila euro.
Okay, è una cosa che costa. Passiamo poi alla gravidanza, questa magia meravigliosa della vita umana.
Che tu hai recentemente vissuto.
Esatto, perché ovviamente siete riusciti ad avere un test positivo. Tanto quanto costa un test per la maternità?
Beh, anche quello dipende un po' da come lo vuoi, però una decina di euro almeno.
Quindi ecco, cercate di essere sicuri, di essere veramente incinti prima di fare il test, così non dovete ricomprare ogni volta. Scherzi a parte, quanto costa una gravidanza, Ami?
Beh, allora, facciamo così. Partiamo subito da una spesa che consiglio a tutti di fare, a prescindere che si voglia avere figli o meno, ma che è necessaria per le donne poi che restano incinte. Si tratta dell'assunzione dell'acido folico. Fa bene a tutti, a prescindere. Quindi guardate nel vostro complesso multivitaminico, quello che prendete tutti i giorni, se c'è dentro l'acido folico. Ma le donne in gravidanza devono prenderlo perché serve a prevenire delle malattie della colonna vertebrale, fra i quali la spina bifida.
Del feto, non vostro, ovviamente.
Esatto. Già da qui bisogna iniziare subito con un complesso multivitaminico. E quindi 10-20 euro al mese dovete già metterli in conto.
Poi ci sono tutta un'altra serie di spese, chiaramente, dove però i consultori, quindi comunque il Servizio Sanitario Nazionale e comunque diciamo, tutto l'aspetto sanitario locale, possono correre in nostro aiuto. Perché dove i consultori lavorano molto bene, potrebbe esserci tutta una serie di esami, tutta una serie di visite, eccetera, eccetera, praticamente a costo zero. Le donne incinte, per esempio, hanno un'esenzione per gli esami e quindi la maggior parte dei test, tipo analisi del sangue, ecografie, eccetera, eccetera, prescritte nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, sono gratuite. In consultorio, se tutto va bene, cioè se non ci sono problemi gravi o criticità di altro tipo, ti fanno 2 o 3 ecografie, questa è un po' la media.
Una per trimestre.
Una per trimestre, esattamente, e tra l'altro quella più importante si chiama morfologica, ecografia morfologica viene fatta nel secondo trimestre, quindi segnatevela sul calendario. In realtà poi spesso vengono anche consigliati altri tipi di esami che sono facoltativi ma possono essere molto utili, un po' anche per abbassare le proprie ansie, ma un po' se ci sono magari dei fattori di rischio, quindi anche in base alla vostra situazione genetica biologica, che possono costare qualche centinaio di euro, 700-800 euro e servono per valutare i rischi di una malattia genetica. E quindi possono essere anche qui più o meno invasivi e chiaramente sono da discutere con il medico che vi segue. Ci puoi fare un esempio di questi esami?
Per le malattie cromosomiche, per esempio, ci sono test più o meno invasivi, per esempio il test combinato è una mera analisi del sangue. Ti dice le probabilità che ci siano delle malattie, non ti dice se ci sono o non ci sono, ti dice quanto c'è il rischio che ci siano questo tipo di malattie. Poi c'è anche lo screening del DNA fetale, che è sempre un'analisi del sangue e qui riesci anche a sapere con certezza il sesso del bambino. Infine poi ci sono le tecniche più invasive che sono la villocentesi e l'amniocentesi, in alcune regioni possono anche essere gratuite o in base anche al risultato dei test precedenti, quindi si va un po' in base anche a dove si vive, alle prescrizioni del medico eccetera eccetera, ti permettono di escludere proprio i fattori di rischio, però sono leggermente più invasive. Per tutti questi test, però, ci sono anche delle scadenze, cioè non è che puoi farli quando vuoi, di solito si fanno all'inizio del secondo trimestre. Quindi parlatene col medico, anche perché se invece siete persone molto ansiose e vogliono avere la certezza di alcuni risultati, bisognerà fare direttamente l'amniocentesi o la villocentesi, ma ci sono dei termini, quindi parlatene immediatamente col vostro medico curante o col ginecologo che vi segue.
Dopo le visite ci sono i corsi e tutti i corollari, tutti gli ammenicoli vari che poi molto spesso insomma vi propongono con diciamo del marketing molto, molto impegnativo, che sembra non si possa avere dei figli senza aver fatto dei corsi che chiaramente insomma costano molto spesso. Quindi il consiglio è quello di spegnere i cellulari una volta che siete
incinte. Chiudete i social, esatto. Nel momento in cui avete il test positivo chiudete il social, perché tutti cercheranno di vendervi qualcosa basandosi sulla vostra insicurezza, quindi chiudete tutto.
Sì, di base appunto non sono necessari questi corsi, però se li volete fare ce ne sono di alcuni tipi.
Allora, partiamo dai corsi preparto. Questi si possono anche trovare gratuiti presso magari i consultori.
I corsi preparto sono quelli prima di prendere l'Italo Roma Milano. I corsi preparto.
I consultori organizzano i corsi preparto gratuiti, solitamente o a costi bassissimi. Se invece si preferisce andare da strutture private, ovviamente il prezzo può variare in base a che si tratti di corsi online o fatti fisicamente in alcune aule, e poi anche in base al numero degli iscritti. Cioè, se voglio un corso privato o se voglio condividerlo con altre decine di futuri genitori, ovviamente ci sarà un costo. Il corso preparto è molto importante perché ti insegna un sacco di cose per quanto riguarda la gravidanza, ma anche quello che succederà dopo, ma anche quello che succederà per il parto. Spoiler, puoi studiare quanto vuoi, tanto quando sei lì sono cavoli tuoi.
Lo stress ci sarà sempre, servono più diciamo per farvi stressare di meno nei mesi precedenti, questa è un po' l'idea. Oltre a quello ci sono anche tanti altri tipi di corsi, c'è cioè quello per l'allattamento, per lo svezzamento, lo spannolinamento,
corsi su come farli dormire da soli, corsi su come giocare, corsi montessoriani, bla 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 bla.
Di base quindi questa formazione per i genitori ha un costo in realtà che può variare dai 20 euro per un semplice, allora può essere gratis se avete nonna o nonno che vi dicono tutte queste cose, che i consigli della nonna, mia nonna dice che i consigli della nonna non si pagano, non hanno prezzo, che sono gratuiti.
A volte è meglio non ascoltarli.
Esatto.
Anche. Perché non è che se sei sopravvissuto all'infanzia negli anni 80 esatto. È giusto che tuo figlio venga sottoposto a quella selezione naturale esatto. Della specie che sono stati quei decenni.
Però a parte questi consigli gratuiti ci sono anche dei libri che possono andare benissimo, che possono costare anche 20 euro. Invece i corsi, quindi i corsi collettivi magari online, costano 200-300 euro fino ad arrivare ai 700-1000 euro dei corsi in presenza, i corsi anche magari privati, anche magari arriva una persona che partorisce al posto tuo per 2000 euro, e quindi ovviamente c'è un range molto alto, dai 20 ai 1000 euro, mettiamola così.
Un consiglio che voglio darvi sui corsi sull'allattamento è questo: sceglietene uno che parli di tutte le opzioni che potete avere e non solo sull'allattamento al seno. In questo modo, quando sarà il momento, vi guarderete negli occhi col futuro destinatario di tutto questo latte, capirete anche un po' come regolarvi, perché non è detto che quello che voi decidete nel momento in cui siete incinte è, io avevo detto io non allatterò mai, adesso siamo 18 mesi di allattamento, quindi è una cosa che poi si vive durante questo percorso. A volte si riescono a mantenere gli intenti che si hanno, però è giusto essere correttamente informate.
A questo punto ti chiedo, c'è la possibilità di coprire queste spese legate alla gravidanza con l'assicurazione?
Allora, sì, però quando si sottoscrive un'assicurazione sanitaria che vada a comprendere anche il rischio, fra virgolette, della maternità, della gravidanza e tutto quello che comporta, perché scatti questa copertura bisogna essere assicurati da praticamente un anno, perché altrimenti non è che, sono incinta, faccio l'assicurazione, adesso mi pagate tutto.
Esatto, sarebbe facile, sarebbe bello, però no, le assicurazioni ti dicono di no.
Queste assicurazioni costano all'incirca 700 euro all'anno, più o meno, poi dipende sempre dalle coperture che vogliamo avere, quindi vi ho dato una somma, ma può anche essere più alta o anche molto più bassa.
Però comunque potete, cioè ci sono alcune coperture assicurative che magari voi avete già, quelle proprio da dipendenti per il vostro lavoro, che già magari coprono alcune di queste cose, quindi informatevi.
Molto spesso le coperture assicurative che attivano gratuitamente datori di lavoro per i propri dipendenti hanno all'interno delle coperture legate alla maternità, quindi già sbirciate lì, che così siete
tranquille.
Però
di base siamo intorno ai 700 euro all'anno. Shopping prenatale, quindi quella parte che per molti può essere molto stressante, per altri è tanto divertente, sì, andiamo a comprare il passeggino, i ciuccetti, eccetera, eccetera.
Finché non arriva l'estratto conto della carta
di credito. La prima cosa, ovviamente, anche qui, state sereni, perché appena farete questo video verrete sommersi anche qui dal marketing e da mille offerte fantastiche di cose che se non le comprate vostro figlio crescerà male, e quindi in realtà no, di base no. Uno dei consigli principali in questo caso, fatevi una lista delle cose che vi sa, come per fare la spesa, vi fate una lista delle cose che sapete che per voi sono necessarie, così tutte le altre cose non vi verrà voglia di comprarle, se ve le regalano magari ve le rivendete col mercato secondario, che è una cosa, il second hand può essere molto utile perché ovviamente sono cose che costano, e quindi sfruttare il second hand, i gruppi dei genitori su Facebook, magari sulle app, eccetera eccetera, questo può essere un'ottima alternativa per non dover comprare tutto nuovo, e anche qui anche molto più sostenibile chiaramente, e se avete roba in più nel caso regalatela.
Diciamo che c'è tutto un mondo sommerso, appunto, dal second hand al mercati neri delle mamme che si passano cose, poi se li girano a seconda, poi se una vuole anche avere altri figli o meno. E l'ideale, comunque, il consiglio è farsi dare i soldi e comprare man mano quello che serve, perché una volta che vi trovate appunto davanti al nano, decidete insieme cosa comprare, cosa vi serve, cosa non vi serve. Ho visto bambini con camerette bellissime, lusso, 5 stelle, mai usate. Quindi anche lì non fatevi prendere troppo da entusiasmo, perché poi decidono loro.
Poi non comprate appunto un milione di cose prima, magari potete valutare anche nel mentre. Tanto quanto costa un passeggino, che è un po' una di quelle cose...
Oh, mamma mia, guarda, costano migliaia di euro, cioè possono arrivare a costare migliaia di euro, per cui anche modelli abbastanza, come dire, più è pratico, più è leggero, più è performante, più costa.
Fuori onda.
Quello che hai preso tu quanto costava?
Quello grosso, quello...
Boh, uno normale, cioè giusto per dare una cosa di uno normale.
Ah, quello che abbiamo preso. No, vabbè, allora di solito si compra il trio. Noi non abbiamo preso il trio, però considera che noi la vaschetta e la carrozzeria del passeggino abbiamo pagato 2.300 euro. Cioè, però se vai tipo nei Baby Zen, che è quello che riesce a mettere nell'aereo di Ryanair nella cappelliera, costa anche di più. Costa ancora di più. Costa ancora di più. Costa ancora di più. Per cui.
Okay. In onda.
Grosso discrimine lo fa se allatti il bambino al seno o con latte artificiale, perché anche qui si tratta di soldi che escono, ma veramente di brutto. Se scegli l'allattamento al seno, ti serviranno magari gli accessori come il tiralatte, eccetera, eccetera. Se utilizzi il latte artificiale, invece dovrai mettere in conto una spesa settimanale di queste benedette polveri. Anche qui c'è racconti di gente che andava in Svizzera perché costa di meno per comprare il latte, perché poi il bambino vuole la sua marca, sono già vittime del marketing. E quindi non puoi cambiargliela così. E devi mettere in conto al mese, almeno, ma anche più di 200 euro al mese, se decidi di allattare al 100% artificiale. Un accorgimento importantissimo: comprate tutto usato tranne il seggiolino della macchina, perché voi non sapete come è stato usato dalla famiglia precedente, se ha preso botte o magari non è più resistente come dovrebbe. Quindi comprate tutto usato, nessun problema. Seggiolino della macchina, fate un piccolo sforzo, compratelo nuovo.
Sulla sicurezza, insomma, è sempre meglio non lesinare.
Non si risparmia.
Ultima cosa: quando vi fate regalare i vestiti o quando comprate i vestiti, che c'è sempre il grande adagio di dai, tanto ci cresci dentro, te lo compro un po' più grosso, occhio ai periodi in cui sti bambini crescono tanto. Perché mi ricordo, cioè, anche nel mio caso, quando ero ragazzino, che magari mi regalavano una giacca per l'inverno a aprile, e a me mi stava bene a luglio, e poi a novembre già non mi stava più bene. Quindi,
ma se la facevano usare a luglio?
Sì,
la facevano usare,
batte e metti, fa freddo, io c'ho freddo, mia madre sempre che lei aveva freddo, io dovevo mettermi la giacca, capito, quando ero ragazzino. Quindi insomma, occhio anche su questo, ci sta a comprare abbondante, però tenete conto del fatto che sti pargoli, sti creaturi crescono come, insomma, come se fosse il loro lavoro.
Sappiamo che resterete appiccicati al nostro podcast in attesa di sentire la seconda parte di questa puntata su quanto costano i bambini, e quindi, come dice Ambra, se prometto poi mantengo, ci sentiamo alla prossima puntata.
Scriveteci sempre le vostre domande quando, come volete, mandateci anche le lettere con i piccioni viaggiatori. Ci vediamo alla prossima. Io sono Matteo Cellerino
e io Amifal,
e questo è Squattrinati.
Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.